gli appassionati di calcio non si muovono assolutamente, oh, caro Pallomeni. Qui siamo, l'invito di Gloria, noi lo cogliamo, certo, al volo, Gloria. E rimaniamo bloccati qui, non ci fermiamo. Spero anche gli ascoltatori, spero anche gli ospiti, insomma, gli appassionati di calcio qui si devono fermare, insomma. Allora, caro Impallomeni, vado a dare un'altra bellissima squadra, caro Stefano. Allora, diamo il buon pomeriggio a Antonio Paganin. Ciao Antonio,
ciao,
ben trovato.
Antonio.
Ben trovato.
Marco, ciao Stefano, buongiorno.
Tu dall'alto della classifica che domini, guardi tutti lì tranquillo, te la ridi con tutte le problematiche che ci hanno gli altri, come sempre, hai capito?
Vabbè, quest'anno si va bene, dai.
Quest'anno sì, voglio dire. Allora, insieme a noi, caro Antonio, c'è anche Alberto Dalla Palma. Ciao Alberto, ben trovato.
Ciao Alberto. Pomeriggio.
Buongiorno a tutti. Ciao Stefano. Ciao.
Buon pomeriggio Alberto. E poi si aggiunge anche Fabio Santini. Ciao Fabio.
Ah, il grande Fabio.
Grande Fabio.
Ciao Stefano, ciao Antonio.
Da tanto che non ti facevi sentire.
Tutto a posto,
ridosso della settimana quella.
Pronti per stasera?
Pronti per stasera? No, io pensavo pronto per domenica. Per lunedì.
Sai come finisce lunedì? Impari.
Sì. Impari? Sì. Tu solo rinviato, sì, insomma, sì, da questo punto di vista.
Avrà prenotato già un ristorante, la festa, l'orchestra.
È tutto pronto, tutto fresca, tutto quanto pronto. Che facciamo?
No, finisce in pareggio. Io ho visto l'Inter le ultime domeniche.
Aspetta, c'è un ritorno. Ci abbiamo un ritorno fastidioso, chiedo. Sì. No, vabbè, tu dici che non è 1-1, parità. Quindi non si festeggia.
2-2.
Ah, proprio un pareggione di quelli belli.
Sì,
con tanti gol.
L'Inter vince il prossimo turno, cioè.
Ah. Dici, però non vince
nel di rimandare, non è non
dalla,
è un problema.
Dalla Palma sei convinto anche tu, finisce così?
Può essere, perché credo che poi le lunghe serie sono sempre fatte per essere interrotte, quindi non credo che Milan voglia perdere un'altra volta un derby.
Bravo.
Pareggio consentirebbe, anche la sconfitta comunque consentirebbe all'Inter di vincere in casa lo scudetto, poi nella successiva partita mi sembra col Torino, vado a memoria.
Il 5 c'ha il Sassuolo, Reggio Emilia.
Vincerlo in casa del Milan. Noi che viviamo un derby qui a Roma sappiamo cosa significa, ecco, come gioia. Quindi io non credo che l'Inter giochi per pareggiare, credo che giocherà per vincere.
Certo.
Però insomma ha un match point eterno per questo scudetto, quindi
Tu Stefano che dici?
La giocherà la morte l'Inter.
Se la giocherà la morte,
perché
tu dici?
Il derby è stata la sliding door negativa del primo anno quando il Milan vinse.
Tu dici glielo vogliono rendere.
Ma stai scherzando, non aspettano altro.
No, dici per vendicare il primo anno.
Ma stai scherzando, non ci dormeranno la notte, vedrai. Esce fuori un derby, vedi che ti ride Fabio.
Vedi, tu dici se lo sono segnati sul calendario.
Ma c'è un cerchio rosso così, guarda.
C'è Inzaghi
gigante,
che l'avrà messo proprio sullo spogliato. Certo. Questo è l'obiettivo.
Certo. Scusami, hanno massacrato per quello, Inzaghi.
È vero. Cioè,
tutto torna nella vita,
vedi,
è una ruota.
È una ruota che gira. Antonio Paganini, sei anche tu dello stesso avviso?
Arrivano in due momenti un po' differenti. L'Inter sembra che abbia un po' staccato la spina, l'impressione, così dopo l'eliminazione in Champions. Staccato la spina intendo che non ha più quella ferocia agonistica che l'ha contraddistinta nella prima parte fino all'arrivo degli ottavi in Champions. È una squadra che probabilmente sta gestendo, sa che il traguardo è solo una questione di tempo, ma non c'è più quella ferocia che c'era un po' di tempo fa, anche la presa con il Cagliari, un po' questo per certi versi un po' l'ha evidenziato, per cui derby poi dopo dà emozioni, motivazioni extra, però in questo momento ci arrivano in due momenti un po' differenti.
Vabbè, ci andiamo a vedere. Prego Stefano, stavi dicendo
una cosa. Niente.
No, visto che stiamo parlando dell'Inter, io colgo l'occasione perché oggi abbiamo un po' fatto anche questo sondaggio. Voglio sentire un po' il vostro pensiero. L'Inter ha fatto una cavalcata straordinaria, ha fatto 4 punti in più rispetto al Napoli se confrontiamo le giornate dell'anno scorso. Il cammino. Mi dite, secondo voi, qual è stato l'uomo più importante in questa cavalcata? Non so, noi abbiamo messo qui alle nostre spalle, c'è una foto che ritrae. Arrivo subito, abbiamo 4 immagini, no? Con Marotta, e dirigente che insomma ha costruito quest'Inter, Inzaghi l'allenatore, Turam il giocatore acquistato nell'ultimo mercato senza spendere tantissimo, così come Sommer, poi Lautaro Martinez perché è il capocannoniere, il bomber di questa squadra.
No.
Aspetta, no, qui no, scatena, no. Chi è? Dice no, Santini, vai, vai, parti Santini, vai, parti tu.
Mkhitaryan.
Mkhitaryan.
Mkhitaryan è l'uomo, è l'uomo,
l'uomo
che ha dato le geometrie al centrocampo, che ha consentito a Çalhanoğlu di diventare un grande regista di livello europeo,
sì,
no? E che ha potuto far sì che Barella dimostrasse chi è, cioè uno tostissimo. Per me è Mkhitaryan, la forza dell'Inter è il centrocampo. L'Inter invece deve, infatti si sta muovendo, agire sul mercato per prendere un forte centrale difensivo e poi deve mettere a posto il discorso delle punte, perché ne ha due forti titolari, ma le altre due mettiamoci le mani nei capelli.
Bene, tu voti Mkhitaryan, vado da Antonio Paganin. Antonio, tu chi eleggi come uomo proprio copertina?
Di Marco? Sì, perché nel suo ruolo è unico e ha fatto un salto di qualità enorme, si è confermato che non è mai semplice. E poi ragazzi, quest'anno ha fatto dei gol veramente pazzeschi, per continuità, per forza, per duttilità, perché riesce a fare anche all'occorrenza il terzo in difesa, per cui sono d'accordo su quello che è stato detto del centrocampo eccetera, però dal mio punto di vista chi ha proprio spiccato il volo di Marco.
Mi lascio Stefano per ultimo. Dalla Palma, qual è il tuo uomo scudetto dell'Inter di quest'anno?
Allora, intanto voglio fare gli applausi a chi ha detto Mkhitaryan, perché per Inzaghi l'uomo chiave dell'Inter è Mkhitaryan. Questo
certo.
Me lo dico come testimonianza diretta, è abbastanza anche recente, quindi è stato sicuramente un uomo decisivo per tutte le motivazioni che sono state appena dette. Io voglio comunque mettere uomo chiave Inzaghi, perché non era di lui, mi ha sorpreso, io l'ho vissuto 20 anni qua a Roma, il carattere, la determinazione con cui ha resistito. Lo sapete che un anno fa, in tempi in cui l'Inter sembrava barcollare in campionato, la Champions dentro fuori, insomma, è stato messo sotto pressione ai limiti di un possibile esonero, così parlavano, dicevano a Milano, e comunque dicevano che avrebbe finito l'anno perché avrebbe chiuso la sua esperienza all'Inter. Invece è andato avanti per la sua strada, ha avuto la capacità di sopportare una pressione enorme, veramente enorme, forse per la prima volta nella sua carriera, sicuramente per la prima volta da allenatore, e quindi è arrivato a quella finale persa di un soffio, e da lì ha costruito una stagione capolavoro in campionato. E vista ieri sera la semifinale dell'Atletico Madrid, resta questo grande rimpianto, il quarto di finale, resta il grande rimpianto della partita di andata dove l'Inter segnò solo un gol. Comunque dico Inzaghi
e il rimpianto. Stefano
Alberto
Pallomeni,
mi ha anticipato, perché io questo quadro che hai fatto vedere qui alle spalle, dove presi si 4. Individuano Marotta, Turam, Lautaro Martinez e Inzaghi, anch'io scelgo Inzaghi, che per un po' per disegnare questo incrocio, tipo, visto l'hai messi qua, no? Quindi tipo Tris, Marotta e Inzaghi. Allora, Marotta è il creditore, lui doveva adempiere un'obbligazione, il debitore. E di solito il debitore, nell'obbligazione, caro Marco, tu che hai studiato, deve adempiere l'obbligazione con la dirigenza del buon padre di famiglia. Sì. Quindi dirigente... intelligente, perché dice a Marotta grazie, mi ha dato credito, adesso io devo saldare il debito e lo farò nel migliore dei modi. Quindi chapeau a Inzaghino Simone, tutto fare, che tutto sa, che si informa, insomma.
Lo sai che questo signore
lui
qui
è
Marotta,
maniacale nel lavoro. Marotta gli ha detto guarda che io ho scommesso su di te, però tu sei in debito con me, quindi devi adempiere
al tuo obbligo. E lui lo sta
facendo. E lui l'ha fatto con la dirigenza del buon padre di famiglia. Che cosa nasconde questa dirigenza del buon padre di famiglia? I cambi a grappolo
sono stati
cassati.
Volti. Sì.
Si è andati incontro a Lautaro Martinez, si è andati incontro agli uomini, diciamo, cardine. E gli ha detto, guarda, Simo, basta. Sono 65esimo che si vedeva il cartello, la sostituzione. Cioè, basta, non ne possiamo più.
E quindi dice ha cambiato,
Barella,
si è evoluto, ecco.
Si sono ancora, capito, più sbloccati, si sono divertiti e stanno vincendo meritamente lo scudetto. Ti piace come...
Mi piace tantissimo, pure questo riferimento al
debitore e creditore. Perché c'è sempre questo.
Credo dalla Palma che sia...
Dalla Palma
tutto,
ti ho convinto,
no?
In questa...
Ti ha convinto questa analisi?
Ho convinto, ma io a Marotta input un po' da lontano così...
di nel gennaio febbraio 2023, quando l'Inter ha avuto quelle grandi difficoltà, ecco, non credo fosse uno dei grandi sostenitori di un futuro con Inzaghi. Per quello dico che Inzaghi ha grandissimi meriti di aver resistito al momento più difficile, e che poi dopo sono risaliti tutti sul carro di una squadra
più
forte del campionato, e veramente, credetemi, ha avuto un carattere e una ferocia davvero non inaspettata, perché comunque lui da allenatore è molto diverso da quando era in campo, no?
Sì.
Ha una ferocia che sembra quella del fratello, no? Che aveva in campo e che lui invece non aveva. Cioè si sono quasi scambiati i ruoli. Pippo, grandissimo cannoniere, Inzaghi un po' più tecnico ma meno affamato, mentre in panchina Simone veramente sa qualcosa in più, non solo rispetto al fratello, ma tanto.
Sai che cosa l'ha avvantaggiato, secondo me, Alberto? Poi tu lo conosci bene. Gli ultimi anni, loro sono molto amici, Tare e Inzaghi, no? Gli ultimi anni della Lazio facevano tutte e due panchina. Allora, che cosa voglio dire? Sarò breve. Che tu, stando in panchina, sviluppi un occhio diverso, non più da calciatore. Quindi erano già ex calciatori che stavano preparando il loro terreno rispettivamente nella direzione sportiva e sul campo, vedendo cose diverse, perché tu quando non giochi più e smetti i panni, anche questo anticipo di una visione diversa dal campo, quando tu non giochi più vedi dei movimenti e quindi abbandoni. Erano già ex calciatori, pur entrando ogni tanto, però non c'erano più la testa da calciatore. Questo dà vantaggio.
Alberto, ti posso chiedere una cosa proprio al volo? Mi ha dato un assist Stefano, poi non so se Antonio e anche Fabio vogliono aggiungere qualcosa. Ha parlato di Inzaghi e Tare, no? Alla Lazio di quest'anno è mancato più la presenza continua di Lotito o la presenza di Tare?
No, ecco.
Posso quale dei due? Aspetta, fammi sentire un attimo dalla palma e poi ti lascio la parola, Fabio. Sì. Prego, Alberto. Sì.
Ma io penso che Lotito, da quando ha assunto l'incarico, è stato promosso, è stato votato senatore della Repubblica, abbia un po' perso di vista la Lazio. Questo accadeva anche quando c'era Tare, ma Tare era una sentinella perfetta. Poi si può discutere su alcuni acquisti di valore o meno, ma nella gestione di Formello, dopo l'addio di Peruzzi, che è stato pesantissimo, e parliamo di epoca Simone Inzaghi, Tare era, diciamo, il cuscinetto, il guardiano, il cattivo nel momento giusto, il buono. Insomma, nella Lazio c'è gente, cito solo Luis Alberto, gestito in una certa maniera. Quest'anno mi sembra che Sarri era un grandissimo uomo di campo, ma come raccontano i giocatori, finito il campo, arrivederci, ci vediamo il giorno dopo, e che la Lazio sia rimasta un po' così, alla mercé di se stessa. Pensa, quindi io dico che a questa squadra quest'anno è mancato più Tare. Lotito manca già da un paio di anni, ma quello che faceva Tare da Formello non è stato riproposto successivamente.
La sentinella perfetta l'ha definita Alberto Dalla Palma.
Condivido.
Condivide Stefano,
stratega,
Fabio.
Stratega il militare. E allora ti dico che io trovo vergognoso che un dirigente della sua portata non abbia trovato ancora un club. Vergognoso che il Milan, dopo avere vergognosamente esautorato Maldini, è andato a fare l'errore di prendere Ibra in quel ruolo quando c'è un Iglitare disoccupato. Che Iglitare, al pari di Sartori del Bologna, è tra i tre grandi dirigenti di questo calcio. Marotta è fuori classifica, perché la grandezza di Marotta è direttamente proporzionale alla veramente terrificante situazione proprietaria dell'Inter. E lui è riuscito a fare i salti mortali e a dare una squadra da campionato a Inzaghi. Adesso però gli deve dare una squadra da Champions.
Antonio Paganini. Non sarà facile. Antonio Paganini.
Beh, è interessante l'argomento che avete trattato, no? Perché poi le grandi squadre hanno grandi direttori, e questo che ne sta venendo fuori, no? Avete identificato l'allontanamento di Tare, il fatto, il peso che ha Marotta, stiamo vedendo adesso quello che sta succedendo un pochino alla Juventus e quello che è successo invece a Napoli, per cui l'importanza di avere una parte dirigenziale forte dà un'anima alla società e riesce a programmare il futuro. è questo che sta un po' emergendo nel calcio di oggi. Se non hai una parte dirigenziale forte, difficilmente riesci a ottenere dei risultati. Per cui mi associo a quello che è stato detto, diventa molto interessante da qui in avanti capire quelle che saranno le pedine, come si sposteranno e come si andranno a incastrare nelle società che poi dopo vogliono rimanere al vertice. Citavate prima il discorso di Tale, sono d'accordo. Dal mio punto di vista non conosco molto bene l'ambiente Roma, però ho visto il salto di qualità che ha fatto la Lazio negli anni e penso che gran parte debba essere attribuito al lavoro che ha fatto Tale.
Allora, vi porto su un altro argomento, abbiamo ancora qualche minuto, poi vi saluto. Allora, vi porto invece su la sfida derby italiano in Europa League tra Roma e Milan. Prendo due giocatori, siccome abbiamo sentito anche le parole di De Rossi oggi in conferenza stampa. Dice: io penso a questa partita, non penso a tutti i discorsi che verranno successivamente.
Pioli parlerà alle 19 con Leao.
Sì, parlerà più tardi insieme a Leao. Però ieri abbiamo un po' analizzato la partita, io vi prendo due giocatori e vi chiedo proprio semplicemente chi può incidere di più in questa partita. Da una parte Lukaku, che è un bomber importante per la Roma, dall'altra Leao, due giocatori che alternano anche prestazioni con luci e ombre. Stefano, parto da te. Stefano Impalloni, chi può secondo te incidere di più in questa partita?
Tutto e niente. Sai, in quelle partite magari esce il protagonista inatteso, come è stato Mancini all'andata.
Io però da questi due giocatori ci si aspetta molto,
soprattutto
moltissimo.
Da Leao, anche perché peggio dell'andata c'è, non so, il posto da turista in tribù, cioè voglio dire, ha fatto talmente poco da essere riconoscibile. Io credo che farà molto o qualcosa in più rispetto all'andata e sarà sempre anche quel qualcosa molto molto importante per il Milan. Io credo che il Milan, cioè adesso per fare un intervento breve e per un po' descrivere questa partita, secondo me mi aspetto un Milan che vada subito alla ricerca del vantaggio, Marco. Che rinuncia un po' di palleggio per poi ritrovarlo magari nel piano gara stabilito da Pioli se dovesse andare in vantaggio. Però non so se Pioli farà questo tipo di scelta, cioè io quando dico questo dico che potrebbe rinunciare a Benasero o Adli nella prima fase della partita con Renders e Loftus-Cheek per avere vantaggio sulle palle sporche, sui rimbalzi, per mettere Pulisic sotto punta, Giroud, Chukwueze a destra e Leao a sinistra. Deve fare qualcosa, deve muovere un po' le carte Pioli. Adesso non è che noi, la narrazione va sempre sugli allenatori, la mossa dell'andata di De Rossi, sì, va bene, però insomma poi alla fine De Hernandez e Leao hanno guardato la partita, cioè voglio dire, poco,
sì,
bravo De Rossi, ma troppo poco dall'altra parte, quindi c'è sempre, la verità sta nel mezzo, e in quel mezzo secondo me Pioli però deve rimettere a posto le cose. De Rossi sta là, si guarda un po' la situazione, lo sviluppo, non è che deve agitarsi, ha detto bene anche in conferenza stampa, e pallino, il boccino, passa al Milan.
Al Milan. Quindi Fabio Santini, chi dei due, che idea hai?
È bravissimo. Bravissimo, è un allenatore che sa leggere le partite a livello europeo. Guardate la posizione di Lukaku a San Siro nell'andata. Lui l'ha vinta lì.
E poi la chiusura. Fatto un grande lavoro.
Mamma mia, spaventoso.
Quindi tu dici più Lukaku?
Domani sera Lukaku deve giocare da ariete, certo. Quasi da mediano incontrista. Io domani sera vedo molto bene il portiere della Roma, che ha un nome impronunciabile per me,
Svilar.
Ecco, Svilar, perfetto. E il giocatore per cui io vado pazzo, che è quello che viene dalla Juventus, vedi l'età purtroppo.
Chi?
Il grande giocatore
Paredes.
Paredes.
No,
è chi?
Fantasista, come si chiama?
Dybala, Santini, perdi colpi qua.
Dybala hanno vinto un mondiale, attenzione, quindi domani sera dobbiamo aspettarci da loro una grande... E poi De Rossi sa leggere le partite a livello europeo, avrà una grande carriera De Rossi.
Grande carriera preannunciata da Santini, dalla Palma. Questi due possono incidere o qualcuna?
Io più di Lukaku vedo Dybala decisivo per la Roma e mi aspetto un Lukaku ariete, soprattutto al centro del campo come a Udine, a tenere il pallone, a far salire la squadra. Dall'altra parte dico, se Leao si presenta in campo rispetto alla partita di andata, vedremo un altro Milan e quindi le difficoltà per la Roma aumenteranno, anche se la Roma ha sofferto quando è entrato Chukwueze. Quindi Chukwueze, Leao, uomini Milan, ma Leao deve, tanto non si sa mai, no, prima che giochi, se si presenta in campo oppure se guarda. All'andata ha guardato, secondo la legge dei grandi numeri, al ritorno dovrebbe partecipare. Se partecipa, la Roma dovrà,
è un guaio,
non so,
insomma,
se batterà il Sharawi come all'andata per chiudere quell'asse
grande
di
partita
in cui c'è Theo Hernandez.
Paganin?
Bella domanda. Leao è più legato a Theo Hernandez, perché se Theo Hernandez riesce ad innescarsi, Leao ne trova giovamento, questo è poco ma sicuro. All'andata, come è stato detto, sono stati impalpabili e questo ha penalizzato parecchio il Milan. Lukaku invece mi è piaciuto tantissimo, perché per come si è presentato alla Roma, che ha cambiato completamente anima da quando è arrivato De Rossi, ha permesso di dare più libertà a Dybala, per cui ha fatto quel lavoro che gli è stato chiesto, quello che lui sa fare benissimo. E ripeto, è una partita che sono molto curioso di vedere, perché la Roma non ha necessità di farla e il Milan dovrà fare qualcosa in più. E Leao, difesa schierata, chiaramente un po' penalizzato, lui come è successo anche l'anno scorso a Napoli, ama gli spazi aperti e difficilmente ho l'impressione che troverà spazi aperti domani. La chiave del Milan deve trovare da qualche altra parte e non so sinceramente dove la possa trovare.
Vediamo un po', saremo a vedere, insomma, ci sono tutti i presupposti per poter assistere ad una bella partita, vediamo un po'. Leao, anch'io mi aspetto tanto da Leao, vi devo dire la verità, in questa sfida mi aspetto, perché Lukaku il suo l'ha fatto all'andata e l'ha fatto dal punto di vista tattico, ha fatto tanto.
Molto, sì.
Da Leao mi aspetto una partita
ben aperto,
di altissimo, se si presenta e se decide di scendere in campo diventa un giocatore pericolosissimo.
Direi di sì, eh.
Insieme a Theo Hernandez da quella parte, perché insomma anche lui è mancato nella gara di andata. Staremo un po' a vedere. Saluto e ringrazio Fabio Santini. Fabio, grazie,
ciao,
come sempre,
ciao,
un abbraccio,
ciao,
a
Fabio.
Presto.
Un piacere come sempre, come
grazie,
sempre.
Grazie, grazie Fabio, grazie. E saluto anche Alberto Alberto Zaccagni, lo diamo come fatto, no? Rinnovo, oppure dobbiamo ancora attendere?
Sì, non è un caso che questo rinnovo sia arrivato un giorno dopo l'addio di Felipe, perché in un momento di grande turbolenza in cui non sai più chi vuole restare in questa squadra, sapete che anche Guendouzi è sul punto di dire basta e chiedere la cessione.
Addirittura, ma non si può risolvere secondo te questa situazione tra lui e Tudor?
Come dicevamo prima, se non c'è qualcuno che fa capire al nuovo arrivato che Guendouzi è il miglior giocatore della stagione della Lazio, nuova icona dei tifosi, miglior rendimento di tutti, miglior acquisto degli ultimi anni della società, e viene messo allo sbaraglio per vecchi rancori in un'altra squadra, in un'altra posizione, in un'altra società, credo che qui si vede, no, la mancanza di un sostegno tra società e allenatore. Ecco, sì, Guendouzi non ha grande intenzione di restare se non verranno chiarite. Tenete conto che Guendouzi è rimasto fuori alla prima contro la Juventus e decide la partita entrando gli ultimi sei minuti, e sarebbe rimasto fuori nella partita con la Salernitana in cui lui accusa un malore quando gioca nella squadra riserve della vigilia. Alla vigilia abbiamo capito tutti, e lo hanno capito anche i giocatori, che Tudor trova la squadra che giocherà il giorno successivo. Quel giorno Guendouzi era tra le riserve, credo che sia una situazione che la società non può accettare, perché parliamo di un grande professionista che già al primo anno nella Lazio ha fatto vedere, insomma, quanto conti avere questo carattere, questa disponibilità alla lotta. Quindi ecco, in tutta questa situazione la Lazio è corsa subito a chiamare Zaccagni, con cui era in lotta per questo rinnovo del contratto, e probabilmente ha ceduto su tutti i punti su cui prima Zaccagni faceva resistenza, e probabilmente è stata accontentata, perché con tutto quello che sta accadendo, ecco, perdere anche Zaccagni
sarebbe stato un problema, certo.
È stato agevolato Zaccagni, no?
È stato agevolato dall'uscita di Anderson,
si è preso i soldi di
Anderson,
gli è parso vero all'udito,
Luis Alberto, grande, che si dice me ne vado prescindo gratis, come se uno potesse decidere lui,
no,
cosa
fenomenale,
fare
stato,
con un contatto di 4 anni.
Mi mancava questo,
litiga con l'allenatore, vuole andarsi, ma
Io guarda, ma quando ha parlato Luis Alberto a fine gara, ho detto ci mancava solo questa, perché dico, io non ho mai visto un giocatore che
sta botta tirando,
ma capito, cioè, a giro, che qualche mese prima aveva fatto un casino, mamma proprio nel vero senso della parola, per prendere l'aumento
solo uno,
glielo danno, poi dice no vabbè, ma me ne vado, decide lui, capito, io rinuncio, me ne vado, così vabbè, chi siamo alla follia totale, va bene. Alberto, grazie, come
ciao Alberto,
un abbraccio. Antonio, ti puoi fermare qualche minuto?
Sì, qualche volentieri.
Dai, che parliamo anche un po' della gara dell'Atalanta e della Fiorentina. Torniamo tra poco.